Il dottor Gratteri, che ringraziamo in modo particolare perché ha fatto anche un lunghissimo viaggio dalla Calabria questa mattina presto. Magistrato, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Ha dedicato 23 anni a combattere la criminalità. È in prima linea, spero di dire cose sufficientemente precise, nella lotta all'Ndrangheta. Documenta anche e racconta questa esperienza, oltre che con la sua vita professionale, anche scrivendo libri. Diversi libri sono già usciti sul tema a sua cura, e in particolare gli abbiamo chiesto di raccontarci un po' il tema attraverso un po' il fil rouge del suo ultimo libro, che si chiama La mala pianta, edito da Mondadori, 2010. Lascio la parola a Nicola Gratteri.
Buon pomeriggio. Il senso della mia presenza qui è quello di parlarvi degli sfasci, del degrado delle mafie, in particolare dell'Ndrangheta, e dell'impatto che queste mafie, in particolare l'Ndrangheta, hanno nella società del mondo occidentale. E vorrei fare cenni storici per capire come si è arrivati ad oggi, per cercare di spiegare come si è arrivati ad oggi. Il motivo per il quale da un po' di anni con l'amico Antonio D'Incaso abbiamo scritto sinora 4 libri sull'Ndrangheta è dovuto al fatto che si tratta di una mafia molto poco conosciuta, ma e soprattutto perché molta gente si improvvisa studioso, storico, ricercatore e consulente. E spesso mi è capitato di sentire, anche negli anni passati, persone che voi vedete spesso in televisione, che si definiscono studiose e che sono consulenti, fare delle confusioni marcate, ad esempio, tra la differenza tra locale e 'ndrina, poi vi spiegherò cos'è. E allora abbiamo pensato, con l'amico Antonio D'Incaso, di mettere un po' d'ordine, di fare una ricerca. Noi siamo partiti facendo delle ricerche perché sino a 4-5 anni fa, tranne un libro di un giornalista della Gazzetta del Sud, Malafarina, non esisteva una bibliografia sull'Ndrangheta. E quindi siamo andati negli archivi di Stato, luoghi molto poco frequentati perché non si è più abituati a fare ricerca, si è abituati a fare copia e incolla da internet e quindi a scrivere libri. E siamo andati negli archivi di Stato, siamo andati negli archivi della Procura Generale, della Corte d'Appello di Reggio Calabria, del Tribunale di Nicastro, oggi Lamezia Terme, del Tribunale di Catanzaro. E abbiamo scoperto, ad esempio, che i maxi processi non sono, tra virgolette, un'invenzione del nuovo codice di procedura penale, ma i maxi processi c'erano già all'inizio del Novecento, dove ad esempio a Reggio Calabria ci sono stati processati fino a 220-230 imputati. Ma io vorrei partire già ancora più indietro, dall'Unità d'Italia. Io mi rendo conto di trovarmi in Valle d'Aosta, mi rendo conto di essere passato dal Piemonte, quindi magari dirò qualcosa che a qualcuno di voi non piacerà di sicuro. E sostanzialmente io vi premetto che naturalmente sono contrario al federalismo, perché il federalismo porta da maggiore potere alle mafie, cioè voi più spostate, più decentrate il potere agli enti locali, maggiore la forza di penetrazione e di controllo delle mafie. Detto questo, però, è anche vero che l'Unità d'Italia è stata imposta, non è stata creata dal punto di vista culturale, è stata imposta con la violenza e spesso con soprusi. Già, perché il Sud non era il Sud che si vede adesso, perché un attimo prima dell'Unità d'Italia il 51% della forza lavoro nell'industria era al Sud e il 49% era nel centro e nord Italia. Sembrano delle bestemmie, delle cose strane, però queste sono le ricerche che noi abbiamo fatto. Cioè, voglio dire, un attimo prima dell'Unità d'Italia c'era un sud che non era diverso, più povero o meno evoluto del nord. Ma già subito dopo abbiamo le prime tracce della picciotteria. Il termine 'ndrangheta inizia non prima degli anni 50, del 1950. Fino a quella data non si parlava di 'ndrangheta, ma si parlava di picciotteria, che erano dei gruppi, delle bande che scorazzavano nei latifondi e che si frapponevano, nati dai massari, da coloro i quali da quella categoria oggi diremo questi soggetti che controllano il caporalato, i caporali, e che si sono frapposti tra i grandi latifondisti e i contadini, la classe contadina che viveva nel latifondo dall'alba al tramonto per mangiare e per dormire. Su questo, tra il contadino e il latifondista che nel mentre si è spostato nelle città, ha abbandonato il palazzotto del latifondo, è andato a vivere a Reggio Calabria, a Catanzaro, a Nicastro, a Locri, e ha lasciato la gestione del latifondo, che era la unica fonte di vita e di ricchezza, ai massari. I massari che hanno sostanzialmente governato questi latifondi. Quando parlo di latifondi parlo di territori che occupavano, che si estendevano per 2-3 paesi, territori che andavano dal mare Ionio al mare Tirreno. E in questi grandi latifondi è successo di tutto e di più. E cioè a dire, i massari creavano danno in modo tale che poi fosse il latifondista a chiedere di intervenire per regolamentare sui contadini, caricando sui contadini ad esempio un danneggiamento. E quindi è incominciata a crescere la prima forma rudimentale e rozza di criminalità organizzata, che ha portato questa forma rudimentale e rozza alle guardianie degli aranceti, degli uliveti, al nolo a freddo e agli aranceti e all'abbigeato. Quindi sostanzialmente questa picciotteria che si muoveva in modo, se vogliamo, rozzo, ma era ovviamente proporzionato a quella che era l'economia del tempo, è cresciuta così sino agli inizi degli anni 90. Già all'inizio degli anni 90 incominciavano le relazioni dei prefetti dell'epoca ad essere allarmanti e allarmati nei confronti del governo centrale e dire: attenzione, questa la situazione sta sfuggendo di mano. Ma la caratteristica dell''ndrangheta, salvo qualche errore del quale parleremo da qui a poco, è stata quella sempre di inabissarsi, di mimetizzarsi, di apparire sempre come una mafia stracciona, come una mafia che col cappello in mano. Però noi già abbiamo visto, come vi ho accennato, già nel 1904, 1905, 200 processi per 210 e 220 persone imputati. Così si è andati fino agli anni 50, ancora una 'ndrangheta arcaica, una picciotteria arcaica. I primi termini della 'ndrangheta, termine 'ndrangheta, lo troviamo negli anni 50 a seguito di perquisizioni in un paese, San Giorgio Morgeto, al centro dell'Aspromonte. Ma noi siamo riusciti a trovare dei documenti dove abbiamo visto che già all'inizio del Novecento alcuni calabresi che in America erano stati e avevano fatto parte della mano nera americana si sono insediati nella zona di Reggio Calabria, lato Villa San Giovanni, di Palmi, dove ci si domandava, in scritti autografi che abbiamo trovato, se il battezzo, l'aver partecipato, l'essere stato parte della mano nera in America potesse legittimare l'ingresso automatico in quella struttura che era ancora arcaica, che era la picciotteria in Calabria. Negli anni 50, dicevo, incominciamo a sentire il termine 'ndrangheta, che deriva dal greco, vuol dire uomo valoroso, uomo ardito, ma di valoroso, come vedremo, c'è poco. Ora, dato come punto di partenza che a metà degli anni 50 incominciamo a parlare di 'ndrangheta, vi dico ora qual è la struttura e il codice dell''ndrangheta fino agli anni 50. Intanto vediamo cos'è un locale. Un locale è l'estensione del territorio sul quale l'organizzazione esercita il suo potere. Solitamente un locale di 'ndrangheta si estende sul territorio di un comune e le fiumare delimitano il confine tra un locale di 'ndrangheta e l'altro. Voi pensate, mentre l'andrina è una struttura arcaica, meno nobile, spesso si trova nelle periferie dei paesi o nelle contrade dei paesi. Ci sono consulenti di ministeri che confondono il termine andrina e locale. Chiusa parentesi. Chi governa questo locale? Il locale viene governato dal capo locale, che ha potere di vita o di morte su tutti, dal crimine, che è il ministro della guerra, è colui il quale detiene le armi e organizza le strategie militari per uccidere le persone o per difendersi. La differenza qual è? Che fino alla guerra in Jugoslavia, ogni arsenale dell''ndrangheta corrispondeva a 10 fucili, 20 pistole, 4-5 kg di tritolo. Oggi, dopo questa guerra che ha parcellizzato la ex Jugoslavia, questa guerra ci ha rovinato, perché ogni famiglia di 'ndrangheta ha almeno 10 bazooka usa e getta, una ventina di mitre Kalashnikov e 5, 6, 10 kg di plastico C3 C4. Tenete conto che mezzo chilo di plastico corrisponde a 100 kg di tritolo, e ce n'è tantissimo perché la ex Jugoslavia è un grande supermercato. Facciamo ora una parentesi sull'ex Jugoslavia. Io ci sono stato lì a Sarajevo per un'indagine, perché noi abbiamo, con un agente sotto copertura, siamo riusciti a comprare un paio di quintali di esplosivo. E la cosa che mi ha meravigliato e scandalizzato, andando lì in Jugoslavia, oltre a quella miseria incredibile, oltre al dato che la popolazione a Sarajevo è convinta che la guerra tornerà e ogni famiglia nucleare ha il suo arsenale, ha bazooka, Kalashnikov, ha 10 kg di plastico, e l'altra cosa impressionante sono le tombe davanti ai giardini, perché non potevano seppellirli fuori, perché mentre andavano al cimitero avrebbero ammazzato il resto della famiglia. Ma la cosa che mi ha impressionato è, oltre al fatto che naturalmente tutte le fabbriche di esplosivo si trovavano nelle colline, nelle montagne dell'ex Jugoslavia, perché Tito aveva paura sempre dell'invasione, quindi faceva costruire delle piccole fabbriche nelle montagne. Ma queste montagne vengono tenute aperte ancora, queste fabbriche, con i soldi della Comunità Europea. Cioè, per mantenere l'occupazione, queste fabbriche vengono tenute aperte con l'integrazione della forza multinazionale AFOR, come si chiama. Ma cosa accade? Accade che gli albanesi, dopo che c'è fame, e lì vi vendono un Kalashnikov anche per 700 euro, e la mafia albanese va lì e compra le armi, poi le dà ai pugliesi e l''ndrangheta li baratta con la cocaina. Poi vedremo, quando parliamo della cocaina, vedremo cosa l''ndrangheta, come si trova in questo momento. Chiusa parentesi, torniamo agli arsenali dell''ndrangheta. Quindi il crimine. L'altra figura importante nell'organizzazione dell''ndrangheta è il contabile. Il contabile è il ministro delle finanze, è colui il quale detiene la bacinella, detta anche baciletta, che è la cassa comune. Quindi tutti i proventi, le attività illecite vengono custoditi dal cassiere, dal contabile, che non può essere naturalmente latitante, e se il latitante viene sostituito, perché deve avere la possibilità di muoversi il contabile. C'è il provento delle tangenti, relativamente agli appalti, le estorsioni, traffico di droga, eccetera. Vi è un'altra figura importante, che è il picciotto di giornata. è la cinghia di trasmissione tra il capo locale e il resto del mondo. Cioè chiunque vuole parlare col capo locale deve passare dal picciotto di giornata. Un'organizzazione criminale, un locale di 'Ndrangheta deve avere almeno 51 affiliati, ma ci sono locali di 'Ndrangheta anche con 1.000-1.500 affiliati. Si riuniscono mediamente una volta al mese. Spesso queste riunioni vengono fatte simulandosi nelle feste, nei matrimoni, battesimi, cresime. Quando si sposa la figlia o il figlio di un mafioso, di un capo mafia, ci vogliono almeno 2-3 alberghi per contenere gli invitati. Cioè i matrimoni oscillano da 1.000 a 2.000 invitati. Questo perché è una forma di esternazione del potere. Più invitati ci sono, più forte è la famiglia. L'Ndrangheta si nutre di gesti, si nutre anche di apparenza. La presenza e il rispetto. Anche un funerale, anche un battesimo, una cresima è importante, perché l'esternazione del potere l'abbiamo anche nel funerale, anche nel numero di persone che vanno a dare omaggio alla salma. Spesso il questore vieta i funerali per due ordini di motivi, soprattutto perché c'è il pericolo, perché certe volte è capitato che durante i funerali nelle faide si spara ancora, ma per evitare questa ulteriore esternazione del potere di vedere grandi folle di migliaia di persone ai funerali di questi mafiosi, di questi criminali, 'ndranghetisti. Fino a metà degli anni 70 questa è la struttura della 'Ndrangheta. No, prima di passare alla maggiore, vediamo un attimo come avviene il rito di affiliazione. Parliamo del rito di affiliazione semplice, che avviene spesso in carcere. Cosa succede in carcere? Spesso durante le feste, a Natale, a Pasqua, si è tutti più buoni, quindi anche la polizia penitenziaria è più buona, e allora il capo mafia del carcere dice al comandante delle guardie, dice: comandante, oggi è festa per tutti, facciamo, c'è il paesano mio che sta sopra, mangiamo assieme. Quindi si aprono le celle, 4-5 celle, e si fa socialità, e quindi si fanno le mangiate. In quell'occasione si fanno i più grandi riti di affiliazione, i battezzi. Allora, quando un soggetto viene battezzato per la prima volta, si dice che il soggetto è un contrasto onorato e diventa picciotto liscio. Perché il contrasto onorato? Perché noi tutti siamo contrasti. Il contrasto onorato è un fan, è un 110-410 bis, è un soggetto non 'ndranghetista, ma che aspira, ambisce ad entrare nella 'Ndrangheta. Quindi il contrasto onorato viene portato davanti al capo locale, che si mettono a ferro di cavallo, con le mani conserte. L'unico che può avere le mani libere è il capo locale, oppure il picciotto di giornata, che ha il potere di perquisire, che non ci si può presentare armati. Gli unici che possono essere armati sono i latitanti, ma quelli stanno all'esterno delle riunioni, quando vedremo c'è la riunione formale. Quindi l'affiliazione semplice avviene in carcere. Il senso di questa affiliazione qual è? Intanto voi avete visto nei film il sangue che cade sull'immagine di San Michele Arcangelo, perché San Michele Arcangelo, oltre ad essere il protettore della Polizia di Stato, è anche il protettore della 'Ndrangheta. E sull'immagine di San Michele Arcangelo si fanno le affiliazioni, quindi cade la goccia di sangue sull'immagine, e sotto c'è una candela che brucia e dice: tu brucerai come questa immagine di San Michele Arcangelo se tradirai l'organizzazione. Da questo momento, se necessario, tu dovrai uccidere tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella, pur di preservare l'esistenza stessa della 'Ndrangheta. Quindi da quel momento in poi il soggetto che è stato battezzato nella 'Ndrangheta ne uscirà solo con la morte. Tenete presente quello che vi sto dicendo, perché poi alla fine parleremo della pena come rieducazione al condannato. Quindi da contrasto onorato si diventa picciotto liscio. Poi vi è il grado di picciotto liscio, di sangue e di fibbia, camorrista, sgarrista. Questi erano i gradi della 'Ndrangheta fino a metà degli anni 70. Ogni qualvolta si passa di grado si dice che si dà un fiore, una dote. A metà degli anni 70 e da qui dovete stare più attenti perché parliamo dell'Andrangheta di oggi. C'è una grande rivoluzione nell'Andrangheta, una rivoluzione che è costata quasi 1000 morti e l'uccisione dei più grossi mafiosi dell'Andrangheta come Antonio Macri di Siderno, Don Mico Tripò di Reggio Calabria. Quando questi nomi significano soggetti che discutevano alla pari con Cosa Nostra americana o con Cosa Nostra di Palermo. Voi dovete pensare che Riina veniva in Calabria vestito da prete per incontrare l'Andrangheta, per incontrare Don Stilo di Africo o per incontrare Antonio Macri a Siderno. Questo era il potere dell'Andrangheta che nessuno aveva mai capito, né lo Stato, né gli studiosi, né lo Stato in senso lato, cioè magistratura e forze dell'ordine, né gli studiosi, né la Chiesa, anzi poi parleremo pure della Chiesa e vediamo quali sono state anche le responsabilità della Chiesa nei confronti dell'Andrangheta. Quindi a metà degli anni 70 cosa accade? Accade una guerra tra i giovani e i vecchi patriarchi e naturalmente ogni anno c'è ancora una riunione che è detta la riunione della Madonna di Polsi. Nel centro della montagna dell'Aspromonte c'è un santuario che si trova in una, che è ancora, questa è un'autostrada, per arrivare qui si arriva velocissimi, dove bisogna fare, il paese più vicino, un'ora e mezza di fuoristrada per arrivare in questa, a questo santuario. Attorno a questo santuario si fanno ancora le riunioni, cioè tutti i capi locali del mondo vanno a trovare il crimine, il capo di tutta l'Andrangheta. Questo soggetto che ha un potere di raccordo, la riunione di Polsi sostanzialmente è come l'inaugurazione dell'anno giudiziario per la magistratura. Si fa il punto della situazione, si racconta quello che è successo durante l'anno e il programma, cosa si pensa di fare nell'anno successivo. Sostanzialmente si spiega la strategia, il futuro. Si discute di come rapportarsi con le forze dell'ordine, di come rapportarsi con la magistratura, si discute dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, si discute se si dovesse costruire il ponte sullo stretto, si discute della strada Reggio Calabria-Taranto, cioè di macroeconomia e di politica criminale di alto respiro. Si discute ad esempio l'apertura e la chiusura dei locali di 'Ndrangheta, perché un locale di 'Ndrangheta può essere anche chiuso per indegnità, cioè se c'è una guerra all'interno dello stesso locale si riunisce il tribunale dell''Ndrangheta, composto da 7 locali, per discutere la chiusura o l'apertura di questo locale, ma anche lo stesso affiliato all''Ndrangheta, lo stesso 'ndranghetista può essere processato anche all'interno del tribunale, all'interno della 'Ndrangheta c'è un tribunale, solo che ha un solo grado di giudizio e la sentenza è immediatamente esecutiva, ma attenzione non è sempre la morte, perché noi pensiamo che la 'Ndrangheta uccide, no, c'è un processo regolare, c'è un avvocato che si chiama la mamma di Carità, in questo processo la sanzione sarà proporzionata allo sbaglio o alla trascuranza, a seconda di cosa ha commesso. Non è sempre la morte, ma può essere, ad esempio, mettere la testa nel water e tirare lo sciacquone, fargli la pipì su una gamba, imbrattargli il viso di sterco, cioè fargli delle umiliazioni, oppure si dice anche posarlo, come succede per la massoneria, cioè quando un soggetto viene messo in sonno, viene cacciato dalla loggia massonica per 6 mesi, un anno. Anche questo avviene nell'Andrangheta, il soggetto viene posato, cioè non lo si ritiene degno di partecipare e si dà la punizione per 6 mesi, tu non partecipi alle riunioni, sei fuori, quindi perdi di prestigio, di credibilità. Vi dicevo, a metà degli anni 70 succede una grande rivoluzione, gli allora quarantenni hanno detto a questi patriarchi dell'Andrangheta: noi non ci accontentiamo più del trasporto di inerti, del nolo a freddo, delle guardianie, dell'abbigiato, della mazzetta del 4% sulle opere pubbliche. Stanno arrivando miliardi di lire per il centro siderurgico di Gioia Tauro, il porto di Gioia Tauro, e la liquichimica di Saline Ioniche, la strada Ionio Tirreno. Noi vogliamo contare di più, vogliamo cambiare le regole dell''Ndrangheta. E allora è successo che I grandi patriarchi dell'Andrangheta si sono opposti, no? Dice, noi non possiamo cambiare le regole, perché noi, se noi allarghiamo, cambiamo le regole, facciamo maggiori aperture, creiamo un imbastardimento dell'Andrangheta, non ci possiamo permettere questo lusso. E allora i quarantenni hanno ucciso questi grandi patriarchi dell'Andrangheta. Voi pensate che quando è stato ucciso Anthony Macri, è stato un funerale dove sono arrivati solo da New York tre aerei pieni di capi mafia e rappresentanze di questo, e c'era un funerale dove c'erano almeno 20.000 persone quando è morto questo patriarca. Quando parlo di questi patriarchi, vi parlo di soggetti che avevano potere reale anche nell'università, potere reale nella pubblica amministrazione, ma oggi è ancora peggio. Cosa è accaduto? Questi grandi patriarchi dell'Andrangheta sono stati uccisi e hanno vinto i quarantenni. Cosa hanno inventato i quarantenni? Hanno inventato il grado della santa. La santa è la rivoluzione dell'Andrangheta, è lo spartiacque tra la vecchia e la nuova Andrangheta, perché attraverso la santa c'era la possibilità da parte in ogni locale di 'Ndrangheta, almeno uno degli 'ndranghetisti poteva entrare in una loggia massonica deviata. Cosa vuol dire entrare in logica massone deviata? Vuol dire avere contatti con i quadri della pubblica amministrazione, avere contatti con medici, ingegneri, avvocati, quindi non stare più a raccontarsi dell'abbigiato, del nulla freddo, del trasporto inerti, ma entrare nella stanza dei bottoni. Quindi non aspettare la mazzetta del 4% in base all'impresa, no, ma sedersi attorno a tavolo e decidere non solo chi deve vincere l'appalto, ma se l'opera pubblica deve essere costruita o meno. Quindi una prospettiva completamente diversa, quindi l'ingresso dell'Andrangheta con mani e piedi nella pubblica amministrazione. Ma è successo un altro dato più importante negli anni 70, che i figli dei capi mafia sono andati all'università, si sono laureati, e gente intelligente, ignorante, preparati, vagabondi, sono diventati medici, ingegneri, avvocati, e oggi qualche volta nelle aule di udienza sentite dire "se io avrei", oppure qualche volta entra una ragazza per operarsi di tonsillite e ne esce morta. E questa è la cosa molto preoccupante, perché la pubblica amministrazione in Calabria è piena e zeppa di figli di 'ndranghetisti. Questa è la grande difficoltà dal punto di vista investigativo. Cioè, questa è la cosa più difficile, perché voi entrate in un ospedale, incontrate un medico, voi parlate con il medico e quel medico è al contempo capo mafia. O la stessa cosa per quanto riguarda un avvocato, un ingegnere, un architetto. Dopo la santa è stata creata il Vangelo, il quartino e il trequartino, cioè dei cerchi concentrici sempre di più delle elite di 'Ndrangheta, in modo tale che queste elite di 'Ndrangheta potessero discutere in modo ristretto delle cose più importanti e delicate. Vediamo ora l'Andrangheta di cosa si interessa, qual è l'economia dell'Andrangheta. Intanto un capo locale si comporta sul suo territorio come un governatore. Cioè, la forza del capo locale è quella di controllare il respiro, il battito cardiaco all'interno del paese. In che modo? Intanto ci sono paesi anche ad alta densità mafiosa dove ci sono 800.000 andranghetisti, in paesi di 5.000 abitanti, ci sono 1.000 persone affiliate all'andrangheta. Allora di cosa si occupa? Si occupa di estorsioni, usura, appalti, controllo dei voti e del traffico, in particolare di cocaina. Vediamo le estorsioni. Perché l'andrangheta fa le estorsioni anche di 200 euro, di 500 euro, o perché la moglie di un mafioso va in un negozio, prende due buste di spese e se ne esce? Perché non è tanto il fatto dell'arricchirsi o del non pagare, è l'esternazione del potere. Cioè un capo mafia si comporta nella chiedere la tangente come il cane quando esce la mattina a fare la pipì, marca il territorio. Stessa cosa fa il capo locale, cioè il capo locale cosa fa? Il capo locale chiederà la tangente su quella strada, su quell'altra e su quell'altra, e in quel modo lui delimita il territorio, marca il territorio e delimita il confine con l'altro locale di 'Ndrangheta. Quindi non è solo tanto il fatto di arricchirsi, ma è anche quello di delimitare il confine al suo territorio. L'estorsione serve a far mangiare i picciotti, gli sgarristi, i camorristi. L'usura. L'usura è un'attività che l'andrangheta fa da non più di 20 anni. Perché? Perché intanto prima era disdicevole per l'andrangheta fare usura, perché si approfittava dei bisogni della gente. Come esempio, l'andrangheta non fa prostituzione, cioè non c'è una famiglia di andrangheta importante, dei ricchi, che fa sfruttamento della prostituzione perché è considerata disonorevole. L'andrangheta fa usura da almeno 20 anni perché intanto ha capito, ha visto che è comunque la forma più rozza e più facile di riciclaggio. Perché? L'usura è molto diffusa in Italia, ma in particolare al sud, perché intanto da decenni ormai che tutti viviamo al di sopra delle nostre possibilità. E perché intanto al sud il credito è più difficile, perché la stessa banca a Torino, la stessa banca che ha uno sportello a Torino e un Reggio Calabria, a Reggio Calabria chiede l'8%, a Torino chiede il 4-5%. La banca dice che il rischio di esposizione è maggiore. Io penso che sì, il rischio di esposizione è maggiore, perché penso che la banca ci marcia sulla cosa. Infatti sono un paio di processi giù per usura nei confronti di banche anche importanti a livello nazionale e internazionale. Perché l'usura? Io naturalmente dico che rivolgersi a un usuraio non conviene. Io consiglio all'imprenditore di fallire e se ha la possibilità di ricominciare da capo, perché dall'usura non si esce. L'usura è come la tossicodipendenza. Su 10 ragazzi che entrano in una casa per disintossicarsi ce la fanno 4, gli altri 6 non ce la fanno. E dall'usura non si esce, perché dall'usura si esce forse se si trova un pubblico mistero capace di fare l'indagine, una PG proporzionata alla delicatezza dell'indagine, un centro anti-usura, anti-racket all'altezza del compito. Quindi è molto difficile, vedete quante combinazioni bisogna trovare, non è facile uscire dall'usura. Ma vediamo cosa accade al commerciante in difficoltà. Facciamo l'esempio di un commerciante dove ci sono... Senti, mi posso togliere la giacca che mi fa caldo, grazie. Ci sono un commerciante è in difficoltà, ci sono in cancelleria fallimentare 3-4 istanze di fallimento. Lui si trova davanti a un bivio, dopo aver fatto il giro dei parenti, le banche quindi già da prima avevano chiuso i rubinetti, e gli resta l'alternativa o di fallire o di rivolgersi all'usuraio. Mettiamo il caso in cui, facciamo l'esempio del commerciante che preferisce andare dall'usuraio. Va dall'usuraio e chiede 100.000 euro, un prestito di 100.000 euro. L'usuraio nello spazio di 2-3 ore gli dà 70.000 euro, perché già 30.000 euro si pagano, sono gli interessi che vengono pagati in anticipo. E lui appena riceve questi soldi per 2-3 settimane è eccitato, cammina mezzo metro da terra e intanto ha pagato tutti, va subito a pagare i creditori che hanno fatto l'istanza per ritirarsi l'istanza della cancelleria fallimentare, pagherà gli altri creditori, porta un po' di prodotti nel negozio e riprende fiato. E questo va avanti per altri 4-5 mesi, quando incomincia poi a non riuscire a guadagnare per pagare gli interessi. Questa agonia dura un anno e mezzo. Quando gli usurai si accorgono che non riesce più a pagare, lui cercherà di andare da altri usurai, ma gli altri usurai sono collegati tra di loro, gli chiudono anche gli usurai i rubinetti. A quel punto andranno dei giovanotti a strattonarlo, a picchiarlo, poi non capisce, non ce la fa più, e poi gli sparano la macchina o gli bruciano la macchina, ma non gli bruciano il negozio, perché il negozio è la garanzia del pagamento del debito, del credito, da parte del riferito all'usuraio. Dopodiché il giorno dopo esce sul giornale l'articolo sparati i colpi di pistola contro l'auto del commerciante X e Y, e vanno tutti a dare solidarietà, 10, 20, 50 persone, i clienti vanno a dare solidarietà, tra questi va anche un 'ndranghetista. e dice: buongiorno, come state? Ma che è successo? Come si sono permessi a fare sta cosa? Io mi ricordo di voi quando eravate ragazzino, vostro padre, questo negozio era di tante generazioni. Come... Allora il commerciante ha questa alternativa, o quella di dire: io non ce la faccio più, ho un sacco di debiti, voglio vendere questa attività, oppure non dice nulla, va avanti e aspettando poi dopo un mese o due altri spari o altre alle serrande. Questo torna di nuovo, il commerciante scoppia, dice: voglio vendere. E lui dice: ma potremmo vedere, potrei essere interessato, sapete, io ho un nipote che vorrei vedere sistemato, è fidanzato con una brava ragazza, però non ha lavoro, vediamo se ci mettiamo tutti i parenti a raccogliere un po' di soldi a comprare questo negozio. L'imprenditore capisce, o se non capisce non ha alternativa, vende. Vanno dal notaio, vendono formalmente questo negozio e nella realtà lui non prenderà una lira, perché fuori dalla porta del notaio c'è il mafioso usuraio vero che prenderà quei soldi che serviranno a pagare il debito d'usura, e spesso lo stesso imprenditore diventerà garzone del suo stesso negozio. Quindi, come vedete, dall'usura non si esce assolutamente. Questa è la forma più semplice di riciclaggio, perché poi cosa accade? Accade che questo negozio verrà rilevato da questi giovani imprenditori, e cambierà pelle, ci sarà una bella vetrina, ci saranno un negozio luccicante, una cassiera nuova, eccetera, e questa cassiera servirà a battere scontrini anche se non vende. I migliori pagatori di tasse sono gli imprenditori mafiosi. Un imprenditore normale cerca di pagare meno tasse possibile. Un imprenditore ndranghetista cercherà di pagare più tasse possibili. Perché? Facciamo un esempio. Mettiamo il caso in cui questo sia un negozio di telefonini. E io questo telefonino l'ho pagato dalla fabbrica 100 euro. E gli metto un ricarico del 25%. Quindi 125. Da questi 25 tolgo un punto, due punti, che sono la tassa sulla spazzatura, la luce, quindi mi restano al netto 23 euro. Tutto ciò che io imprenditore riuscirò a comprare con quei 23 euro, nessuno me li potrà prendere, nessun accertamento patrimoniale, fiscale mi potrà toccare. E più passano gli anni, più sarà difficile al ritroso dimostrare la provenienza illecita dell'acquisto. Ma comunque io ho pagato le tasse su quel 125, o tra 23 euro sono il netto, quindi io con quel 23 euro, se mi compro la piscina, la macchina da 50.000 euro, eccetera, eccetera, nessuno me lo può toccare. Perché noi dobbiamo pensare tante volte 125. E allora immaginate per un attimo, invece del negozio di telefonini, un supermercato con 25 casse. Che cosa può succedere battendo scontrini? Andate poi a ricostruire al ritroso il patrimonio, l'attività effettiva di compravendita. È una cosa impossibile. Perché cosa accade? Facciamo l'esempio della Calabria. In Calabria, la Calabria è una regione che ha una bassissima densità di popolazione, è circa 2 milioni di abitanti, quindi uno spicchio di Torino, uno spicchio di Milano, di Roma. Se voi... E quindi, ecco, perché vi sto dicendo questo? Perché in Calabria c'è un eccesso di ipermercati, di supermercati. Allora, facciamo l'esempio di un bacino, di un'area di 40 km quadrati, e diciamo che su questi 40 km quadrati già ci sono 4 supermercati. Questi supermercati comprano grosso modo gli stessi prodotti meteorologici delle grandi multinazionali, della società alimentare, ad esempio, più importante d'Italia, e più o meno i prezzi si equivalgono di questi quattro, perché tutte e quattro dovranno pagare la mazzetta, tutte e quattro avranno gli stessi problemi, lo stesso tipo di credito da parte delle banche, gli stessi interessi, eccetera. A un certo punto l'Andrangheta, in questo bacino di 40 km quadrati, decide di costruire il quinto supermercato. Cosa succede? Succede che intanto l'Andrangheta venderà gli stessi prodotti un punto in meno rispetto agli altri. Quindi la massaia che non si crea un problema etico andrà al quinto supermercato e dirà: là si compra bene, quindi vado lì a comprare. Gli altri quattro supermercati incominceranno a vendere di meno, quindi a stringere, incominceranno a licenziare. State attenti a questo passaggio, perché poi vi dirò perché. Quando parliamo del sequestro del quinto supermercato, della confisca del quinto supermercato. Allora abbiamo questi quattro supermercati che incominceranno a chiudere, a stringere e a licenziare. Perché? Perché il bacino di consumo è sempre quello, la popolazione è sempre quella. A un certo punto riesce, o attraverso intercettazioni ambientali, o attraverso quello di giustizia, si riesce a dimostrare che questo quinto supermercato è stato costruito con i soldi della cocaina. Quindi viene sequestrato e poi confiscato. Cosa succede? Succede che da subito questo quinto supermercato va in crisi, perché intanto non può vendere un punto in meno, perché intanto venderà di meno, perché avrà ormai gli stessi prezzi, perché si confronterà con lo stesso problema, cioè mentre gli altri quattro vanno dalle banche a prestarsi i soldi per fare opere di straordinaria manutenzione eccetera, il quinto supermercato non ha questo problema perché ha i soldi della cocaina. E allora, molte volte, cosa accade? Accade che questo quinto supermercato chiude. L'amministratore dice che è inutile tenerlo perché è in perdita. E quindi si licenziano 20 commesse. Allora, l'opinione pubblica o certa stampa cosa dice? Dice, avete visto, la mafia dà il lavoro e lo Stato fa licenziare la gente e li manda a casa. Allora, intanto... E questo è il grosso problema dei miei colleghi che fanno questa cosa. Io non mi preoccuperei più di tanto, perché intanto queste 20 persone formalmente hanno una busta paga di 1.400 euro. Nella realtà questa busta paga è di 600 euro, non di più. Però loro firmeranno di aver ricevuto 1.400 euro. Quindi noi avremmo una perdita di 600 euro a persona, per 20 persone. Ma attenzione! Le massaie che andavano a comprare il quinto supermercato saranno costrette ad andare agli altri quattro supermercati, quindi pian piano recupereranno la quota, la fetta di mercato, e recupereranno quindi anche l'occupazione, non certo, mentre qua licenzieremo 20 in una volta, lì sarà nel medio periodo, ci vorrà un anno per riassorbire il personale, ma sempre là siamo, perché sempre lo stesso bacino d'utenza, si può restare uno o due senza lavoro, però non ci possiamo permettere il lusso di dire non chiudiamo perché sennò vanno a casa 20 persone a 600 euro al mese. Non possiamo, lo Stato non si può permettere queste cose, e questo concetto poi lo svilupperemo meglio quando parliamo del traffico di cocaina. Parliamo ora degli appalti. L'Andrangheta 30 anni fa come controllava gli appalti? Vi ricorderete che 30 anni fa, 25 anni fa, la procedura di appalto riguardava, si faceva con la procedura della media mediata, cioè si prendeva l'offerta più alta, l'offerta più bassa, quella che era nel mezzo si aggiudicava la gara, e veniva fatta in modo rozzo, perché sostanzialmente allora non c'erano i computer, c'era la macchina a scrivere al massimo elettriche, si usava la macchina a scrivere del segretario comunale o del tecnico comunale, e quindi tutte le domande avevano la stessa macchina a scrivere, e si lasciava in bianco lo spazio per la percentuale di ribasso. La mattina, l'ultimo giorno in cui in quel paese si scadevano i termini per la presentazione della domanda e la busta dell'offerta, si incontravano 10-15 imprenditori davanti all'ufficio postale di quel comune per decidere chi doveva vincere questa gara, o si era già deciso, tu quanto metti, si faceva il calcolo, chi doveva vincere la gara e metteva l'offerta giusta, spesso veniva fatta con la stessa penna e con la stessa grafia. Quindi cosa succede? Che quando poi andavamo nel comune a prendere la documentazione, voi trovavate il falso materiale, il falso ideologico, la truffa, l'associazione a delinquere, oltre naturalmente alla difformità del progetto, no? Oggi, se voi andate a prendere gli atti in un comune di una gara, voi non trovate una virgola fuori posto, perché è tutto perfetto, perché ognuno la farà dal suo computer, farà la sua offerta. E quindi, da dove si può incominciare in un'indagine di questo tipo relativamente agli appalti pubblici? Intanto si possono vedere le difformità al progetto. perché la mazzetta è lì, è la difformità del progetto, cioè il cemento anziché al 400% nelle gallerie sarà al 150%, il solaio sarà più corto di 12 cm, i pilastri, i piloni dell'autostrada, sono, le fondamenta sono più corti di 7 metri. Ma cosa accade prima? Com'è che vengono questi accordi? Parliamo sempre di aree, di macro aree, di 40-50 km quadrati, dei mandamenti, diciamo, che sono, che è una struttura sovraordinata ai locali. In questo bacino, in quel comune bisogna costruire un mattatoio, nell'altro una scuola, nell'altro una palestra, nell'altro un campo di calcio, nell'altro un impianto di illuminazione. E quindi questi appalti vengono distribuiti in base al manuale Cencelli della Prima Repubblica. La Prima Repubblica utilizzava il manuale Cencelli, oggi la Seconda Repubblica non ha bisogno del manuale Cencelli. Utilizza l'Andrangheta, cioè in base alla, alla forza in campo e alla spartizione del potere vengono distribuiti gli appalti, stando attenti a non vincere l'appalto nel paese di origine o dove ha sede l'impresa, per evitare che poi gli si contesti che siccome tu sei il capo mafia del tuo paese, con la forza intermediatrice del vincolo associativo eccetera eccetera, hai vinto la palla. No, io nel mio paese, vedete, non ho mai vinto una gara. Perché l'Andrangheta, il capo mafia, si interessa anche della ristrutturazione di un marciapiede di 20.000 euro? Se la mafia, se l'Andrangheta è così ricca, perché si interessa anche di queste piccole cose? Perché non è tanto e solo un discorso di soldi, ma è anche un discorso di gestione del potere. Cosa voglio dire? Voglio dire che in una regione dove c'è il 27% di disoccupati, far lavorare 5 padri di famiglia per un mese, 2 mesi, è una boccata d'ossigeno. Ma al capomafia servirà a dire: dove non è riuscito il sindaco, dove non è riuscito l'ufficio del lavoro, sono riuscito io. E quindi quando bisognerà votare, quei 5 padri di famiglia voteranno per il politico prescelto dal capomafia. E perché l'Andrangheta, a proposito di elezioni, non ha ideologie. L'Andrangheta non è di destra né di sinistra. L'Andrangheta appoggia il cavallo vincente, appoggia il miglior offerente e sposta tranquillamente i voti da destra a sinistra. Il pacchetto di voti, naturalmente ci si affanna a dire che l'Andrangheta è una minoranza della popolazione. Chi lo mette in dubbio? L'Andrangheta è una minoranza della popolazione, ma è una minoranza qualificata. Perché col sistema elettorale attuale, dove tra centrodestra e centrosinistra solitamente, o anche quando ci sono due liste civiche che in realtà sono dietro le quinte, ci sono i partiti ufficiali, no? La differenza oscilla dal 10 al 15, massimo 20%, e quindi in un paese di 10.000 abitanti basta controllare 1.500 voti, 2.000 voti, concorrere a decidere chi farà il sindaco. Decidere chi farà il sindaco cosa vuol dire, se voi pensate un attimo alla Bassanini? Vuol dire decidere anche chi sarà il tecnico comunale, il segretario comunale, e così a scendere tutti. E quindi, come vedete, paradossalmente il sistema elettorale attuale ha dato maggiore forza alle mafie. E perché allora il capomafia si interessa anche, è preoccupato e vuole che vinca il suo candidato? Oltre a una forma di esternazione del potere, di credibilità e di prestigio da parte del capomafia, vi è anche il dato che ci sono gli interessi economici notevoli. Mettiamo il caso, ad esempio, il giochino che spesso si fa qual è? Alla periferia del paese ci sono delle zone agricole, quindi di basso valore, 5 euro al metro quadro. Il capomafia, i prestanome del capomafia compreranno questo latifondo a 5 milioni al metro quadro. Dopodiché il comune incomincia a pensare e fa un piano di sviluppo per i prossimi 10 anni, dicendo che la popolazione aumenterà. Un paese di 3.000-4.000 abitanti che da 20 anni la popolazione non fa trascendere, a un certo punto dice che nei prossimi 10 anni ci sarà uno sviluppo di altri 10.000 abitanti. Quindi quella zona da agricola diventa edificabile, diventa B2, zona residenziale, o se va male zona industriale. Quindi il paese, quindi quel terreno da 5.000 euro arriverà a 150.000 euro, quindi con guadagni spaventosi. Ma il capo mafia non si ferma a questo, il capo mafia entra nel cuore, nel governo del comune, gestisce la cosa pubblica attraverso il sindaco. Ma ci sono paesi ad alta densità mafiosa dove il capo mafia riesce a dettare regole anche nei confronti del sindaco che non ha votato, eletto che non ha votato. Ma attenzione, tutto questo che io vi sto dicendo non riguarda solo la Calabria, perché la mafia è molto presente al nord. La mafia non è un problema dell'Italia meridionale, la mafia è un problema soprattutto in questo momento dell'Italia del nord, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, della Germania, della Svizzera, di tutto il mondo occidentale. A me capita di, io in media una volta al mese sono all'estero, perché faccio spesso, cioè le mie indagini riguardano soprattutto il traffico internazionale di stupefacenti di cocaina, e quindi mi capita di fare indagini con 10-11 paesi del mondo contemporaneamente, America del Sud, del Nord e Europa. E vi assicuro che il problema 'ndrangheta è un problema che riguarda tutti il mondo occidentale. Mo ci arriveremo. Parliamo ora del... ditemi quando mi devo fermare. Andiamo avanti? Sì, ok. Parliamo ora dell'attività più importante dell''ndrangheta, che è il traffico di stupefacenti, in particolare di cocaina. Negli anni 70 si consumava soprattutto eroina ed hashish, e Cosa Nostra aveva il quasi monopolio della produzione di eroina, perché attorno a Palermo c'erano molte raffinerie, ma anche perché c'era un grande consumo di eroina. Intanto, se voi ricordate, negli anni 70 esistevano i giovani di destra e i giovani di sinistra, esistevano ideologie. Chi era di destra vestiva in un modo, chi era di sinistra vestiva in un altro, chi era di destra ascoltava Lucio Battisti, chi era di sinistra ascoltava Vecchioni, si vestiva, si mangiava in modo diverso, si parlava in modo diverso. Oggi questo non c'è più, oggi se ci sono 20 ragazzi, voi non capite questi ragazzi se sono figli di ricchi o sono figli di poveri, se sono di destra o sono di sinistra. Non capite nulla, perché sono o stati costruiti dalle multinazionali, sono dei polli da batteria, sono tutti uguali, da tutti i punti di vista. In quegli anni, negli anni 70, chi era di destra usava cocaina, chi era di sinistra usava eroina. Cosa Nostra aveva il monopolio della produzione dell'eroina, e l''ndrangheta comprava eroina da Cosa Nostra. Sono cambiati man mano gli usi, i consumi, i costumi. Cosa Nostra è stata impegnata in una guerra con lo Stato. Cioè, Cosa Nostra, o meglio i Corleonesi, o meglio Rina, è stato preso da delirio di onnipotenza. Rina è l'uomo di Cosa Nostra più odiato da Cosa Nostra, perché è stato quello che ha fatto più danni di tutti a Cosa Nostra, è stato Rina. Preso da questo di onnipotenza, a un certo punto ha pensato di voler mettere in ginocchio lo Stato, e ha mandato a dire tante cose. Ad esempio, una mattina si alza e dice: che ne pensate se vi alzate una mattina e non trovate più la Torre di Pisa? E quindi lì lo Stato ha avuto paura, era in discussione l'esistenza stessa dello Stato, e quindi lo Stato è stato costretto a reagire. E si è concentrato su Cosa Nostra e ha mandato uomini e mezzi in Sicilia, di tutto e di più. L''ndrangheta è stata sempre quell''ndrangheta, quella mafia straccione col cappello in mano, che si inabissava sempre, non esisteva più, non esisteva mai. E ha intercettato il grande traffico della cocaina, incominciando a portare cocaina a 10 kg, a 20 kg dal Sud America, dall'Argentina, dal Brasile, utilizzando anche grossi bacini di italiani in quegli stati. Cioè, è ovvio che noi il sud, in particolare la Calabria, la Sicilia, la Campania, la Puglia, siamo regioni di emigranti. Il nord, anche la stessa Valle d'Aosta, è pieno di calabresi, la Lombardia, il Piemonte. Diciamo che abbiamo mandato, sono venuti al nord, in Europa, nell'America del Nord e del Sud, migliaia di calabresi che hanno costruito fisicamente parte di questi territori, ma anche culturalmente, perché molti insegnanti delle scuole elementari, medie, dei licei sono calabresi, sono siciliani, campani, che hanno formato i vostri giovani, i vostri figli qui nel nord Italia. Che ne dicono alcuni? Ad esempio, all'estero, quando io vado in Canada, il Canada è il paese europeo, è il paese più europeo, non europeo, perché il Canada è stato costruito fisicamente e culturalmente dagli italiani e dagli ebrei. Se voi andate in Australia, l'Australia è stata costruita dagli italiani, dagli italiani meridionali o dai veneti, quando i veneti erano più poveri dei calabresi e dei siciliani. Sono emigrati pure loro all'inizio del Novecento, perché erano per fame. Ora è una delle parti, o la parte più ricca d'Italia. Il traffico di cocaina, quindi, è stato intercettato dall''ndrangheta, incominciavano a portare la droga con delle macchine d'epoca, delle Ford T4 a 10 kg, 20 kg, e ci sembravano allora grandi quantità di droga. In realtà l''ndrangheta era riuscita a stabilire dei contatti con i colombiani, non solo perché conosciuti nelle carceri, ad esempio francesi di Marsiglia, ma anche incontrati in Sud America. E pian piano oggi noi abbiamo un''ndrangheta, devo andare velocemente perché staremo una settimana a raccontarvi tutto, noi abbiamo un''ndrangheta che oggi controlla il quasi monopolio dell'importazione di cocaina in Europa. Cosa accade? La Colombia è un paese grandissimo, vastissimo, molto fertile. In Colombia c'è una temperatura di notte 8 gradi, di giorno 24 gradi. C'è 2 ore il sole, piove un quarto d'ora, 20 minuti, poi di nuovo 2 ore di sole. Non esiste l'inverno, non esiste l'estate, c'è la primavera e l'autunno. Quindi un clima molto fertile, dove qualsiasi cosa piantate, questo cresce. Allora, cosa accade in questo momento? L''ndrangheta è molto presente in Colombia, ci sono uomini dell''ndrangheta che sono dei broker, che comprano la droga come noi, come un broker compra le azioni alla borsa. Un chilo di cocaina, i broker dell''ndrangheta la pagano 1200 euro al chilo, pura al 98%. Voi sapete che la cocaina ha effetto stupefacente fino al 23-24%. Quindi tagliata fino a 4, da un chilo ne facciamo 4 kg e mezzo. Un grammo di cocaina da Osta costa 50 euro. Allora, in questo calcolo dovete stabilire anche che noi riusciamo in Europa a sequestrare non più del 10% della cocaina che arriva, e dobbiamo considerare anche che c'è un ricarico del costo di 2 punti se la cocaina viene portata dalle organizzazioni colombiane in Europa. L''ndrangheta è presente in Colombia non solo come acquisto, ma anche come produttrice di cocaina, perché è in contatto non solo con i cartelli colombiani, ma anche con i terroristi colombiani. Io ho fatto, un paio di anni fa, ho fatto un'indagine dove ho dimostrato che i capi mafia dell''ndrangheta erano in contatto con i terroristi, con le AUC, che sono i paramilitari di destra, che sono circa 20.000, mentre le FARC, che sono di ispirazione leninista marxista, sono circa 40.000. Quelli sono più famosi perché avete visto che è stata sequestrata la Betancourt, l'hanno tenuta sequestrata per anni. Cioè, pensate che in questo momento in Colombia ci sono 2.200 persone sequestrate da anni, i sequestri durano anni in attesa che si paghi il riscatto e vengono liberati. In questi territori dove l'esercito colombiano ha paura di entrare, lì gli uomini dell''ndrangheta entrano ed escono da questi territori. Io ad esempio ho fatto una rogatoria internazionale sul capo dei terroristi colombiani, il capo delle AUC, Salvatore Mancuso, il padre di origine italiana, la madre colombiana, perché questo Salvatore Mancuso era in contatto con l''ndrangheta e produceva la cocaina, dove e questo Mancuso è stato 3 volte nel Parlamento colombiano per discutere la secessione, cioè il distacco di un pezzo del territorio della Colombia, grande quanto l'Italia, in cambio della pace, dove lui era in contatto con 36 parlamentari, dove lui parlava e aveva corrotto il presidente dell'alta corte colombiana e dove lui aveva una scorta di 600 uomini. Poi è stato arrestato, è diventato collaboratore di giustizia, io sono stato a sentirlo pochi mesi fa, sono stato a Washington per interrogarlo, e lui mi ha detto che quando io sono andato a sentirlo, per farvi capire il livello di corruttela che c'è lì, quando io sono andato lì a fare l'indagine, a fare la rogatoria internazionale, lui il giorno dopo aveva la fotocopia della mia rogatoria, e gliel'aveva dato un generale dell'esercito colombiano. E poi mi dice anche che lui, mentre io ero in albergo, lui è venuto a trovarmi perché mi voleva vedere com'ero. Cioè voleva vedere quel pazzo che avevo osato fare la rogatoria e indagare su di lui. Quindi ovviamente sono un miracolato, mi sento un miracolato. E la cocaina, quindi viene prodotta questa cocaina in Colombia. Naturalmente voi conoscete anche i dati dell'ONU, conoscete il progetto di conversione delle culture, è un progetto che a mio avviso è fallito, il processo di conversione, per diversi motivi. Intanto i contributi, l'integrazione tra la differenza di guadagno, tra la coltivazione della coca e la conversione in gran turco, il mancato guadagno del contadino non è mai arrivato nella mano del contadino, si è fermato prima. Poi c'è stato il progetto degli affumicamenti, cioè con gli aerei si doveva passare sopra per avvelenare queste piante. In realtà, mi diceva un altro trafficante internazionale che ha organizzato, quando parlo di questa gente, parlo di gente che organizzava 50 viaggi contemporaneamente in Europa con cariche da 2.000 a 8.000 kg per volta. E mi ha detto: dottore, noi pagavamo i piloti e invece di veleno mettevano acqua nelle cisterne e quindi innaffiavano, se c'era necessario, le piante. Ma io ho pensato anche un'altra cosa. Cioè voi immaginate se il processo invece di conversione dell'ONU fosse funzionato, cioè se effettivamente questo, anziché piantare coca avessero piantato gran turco, io penso che avrebbero messo in crisi i granai del Texas, degli Stati Uniti, perché voi dovete tenere conto anche che lì la vita costa un quarto rispetto al mondo occidentale, e quindi noi avremmo avuto grano a bassissimo costo e avremmo sfamato l'Africa, ad esempio. Chiusa parentesi. La pasta di coca, per essere lavorata, ha bisogno di un processo chimico, ha bisogno di prodotti chimici che producono al mondo solo 3 multinazionali, 2 americane e 1 tedesca. Quando c'è difficoltà a rifornirsi di questi prodotti chimici, c'è un reagente naturale che fa macerare le foglie ed è l'urina del maiale. Quindi loro fanno grandi allevamenti di maiale, raccolgono l'urina e poi fanno macerare queste foglie di coca nell'urina. Lavorata la coca viene portata, viene poi messa nei container. Prima di arrivare nei container questa cocaina cammina anche per 400-500 km e durante, perché c'è una bassissima densità di popolazione, tra una città e l'altra sono 400-500 km e quindi durante il viaggio c'è un tronco sulla strada e quel tronco vuol dire che bisognerà pagare la mazzetta, i trafficanti colombiani dovranno pagare o all'esercito o ai carabinieri o ai terroristi, e si va avanti. Si arriva al container, perché il grosso della cocaina arriva in Europa via container con le navi, da un paio d'anni si preferisce farli partire da stati più a sud della Colombia, tipo il Perù, il Cile, l'Argentina, l'Uruguay. Arriva in Europa, arriva poca nel Mediterraneo, perché il Mediterraneo è il mare più controllato. I grandi trafficanti preferiscono far arrivare la cocaina dall'oceano, a nord dell'Europa. Quindi porto di Rotterdam, Amsterdam, quando dico porto di Rotterdam dico banchine di 100 chilometri e ci sono sempre banchine di navi, cioè è una cosa sterminata il porto di Rotterdam. Quindi molte volte se non si ha l'intercettazione, il fax o l'indirizzo preciso è come trovare un ago in un pagliaio di un container. Ogni nave mediamente sono 1000 container e poi bisogna pagare anche se si aprono e si chiudono. Allora la cocaina arriva attraverso i container, ma non sempre, preferibilmente dalla parte dell'oceano, ma arriva anche attraverso imbarcazioni che sono chiamate delle lance, cioè sono delle barche con lunghe meno di 20 metri, che hanno un motore Rolls Royce, hanno metà serbatoio e là sopra hanno 2.000, 4.000, 5.000 kg di cocaina. Queste barche, velocissime, riescono a attraversare l'oceano senza fermarsi. E poi viene un altro modo, ci sono delle barche che camminano 2 metri sott'acqua, dette anche porcellini, quelli che impropriamente dei miei colleghi hanno chiamato sottomarini, ma siccome non le hanno mai viste non sapevano di cosa stavano parlando. Allora cosa fanno? Cosa accade? Intanto li fanno camminare, andare sott'acqua, 2 metri sott'acqua, per evitare che i radar li vedano, anche perché nella zona dell'oceano dell'America centrale ci sono le società che mettono in fitto dei satelliti per controllare quando i satelliti americani passano su quel raggio di acqua, in modo tale che quando il satellite americano non è su quella pezzo di mare, possono queste lance possono partire. E allora cosa succede? C'è una nave grande, enorme, con un filo di 100 metri, con un cavo di 100 metri, e questa barca che cammina con un GPS dentro. Se la nave viene avvicinata dalla forza dell'ordine, si taglia questo cavo e la barca se ne va. Poi la barca sarà recuperata perché sopra c'è il GPS. Poi ovviamente c'è quel traffico piccolo, spicciolo delle persone che per 400-500 euro, 1000 euro vengono in Italia con 1,5 chili di ovuli addosso, anche perché ce n'è tante, perché voi pensate che è sempre crescente il bisogno di cocaina, di produzione di cocaina, al punto che i terroristi colombiani, i grandi trafficanti, i cocaleros, vanno nelle campagne e terrorizzano i contadini per lasciare questi campi, e se questi non se ne vanno, ad esempio legano ad un palo una mamma, un padre, ammazzano un bambino di 4-5 anni e con le budelle glielo strofinano in faccia per farli terrorizzare 100 persone, oppure da vivi con un cucchiaio gli tolgono gli occhi. In questo modo riescono a liberare questi territori, e al punto che noi oggi, voi pensate che Bogotà ufficialmente è una città di 5 milioni di abitanti, in realtà ci sono 12 milioni di abitanti, quindi ci sono 7 milioni di abitanti non censiti. Basta mettergli a queste persone disperate che uccidono per una bicicletta, basta dargli 500 euro, 600 euro, sono pronti con un passaporto falso a venire in Italia. Quindi non manca di certo la manodopera. Io pensavo quando andavo lì, ho detto chissà quanta gente ci sarà drogata per strada. Non c'era un drogato, perché lì il problema è mangiare domani e mangiare oggi, e quindi loro si drogavano, quei pochi tossicodipendenti, con questa bottiglia di plastica, la accendevano, si mettevano una tovaglia sopra e si stordivano con i fumi di questa plastica. La cocaina arriva in Europa, arriva soprattutto in Spagna. La Spagna è il ventre molle dell'Europa, arrivano tonnellate di cocaina e poi questa cocaina viene distribuita in Europa, nelle piazze, a 200 kg, a 100 kg, a 150 kg, a seconda delle famiglie che sono consorziate per arrivare a un container di 2.000, 3.000 o 5.000 kg. Arriva, come vi ho detto, anche ad Amsterdam, a Rotterdam, in Romania. Ma il futuro dello stoccaggio della cocaina è il Centro Africa, e quindi per noi è molto più difficile fare indagini, fare investigazione, perché non abbiamo nessun trattato bilaterale o l'Europa con paesi del Centro Africa, e quindi siamo all'anno zero dal punto di vista di questa nuova frontiera. Ma diciamo che siamo all'anno zero anche in Europa. Noi abbiamo l'Unione Europea, abbiamo avuto la moneta unica, che forse, io non sono esperto economista, dicono gli economisti che ci ha salvato da una crisi. Abbiamo tolto le barriere, per facilitare gli spostamenti, ma sono quelli che ne hanno ricevuto maggiori vantaggi sono i trafficanti di cocaina, che noi abbiamo monitorato dei trafficanti di cocaina che nella stessa giornata si muovevano tra Germania, Belgio e Olanda, come voi vi muovete ad Aosto, io a Reggio Calabria. Il problema dell'Europa è che l'Europa non è attrezzata al contrasto delle mafie, perché, come vi dicevo, i capi mafia devono, da latitanti, devono per forza di cose vivere sul loro territorio, altrimenti perdono la leadership del controllo del loro territorio. Invece gli 'ndranghetisti, i trafficanti di cocaina, latitanti, sono in Europa, sono in Germania, Belgio, Olanda, sono a Madrid, a Palma di Mallorca, a Barcellona, e sono broker dell''ndrangheta, comprano, vendono, si muovono. Ma noi non abbiamo una legislazione antimafia, non abbiamo un'omologazione di codici. Io ho paura a dire queste cose, perché con la legislazione che io vedo schizofrenica degli ultimi 15 anni dei nostri governi che sono succeduti, ho paura a parlare di modifiche normative, perché c'è sempre comunque una legislazione che cammina come un gambero, tre passi avanti e uno indietro, o viceversa, e quindi schizofrenica. Perché il problema è europeo? Intanto l'Italia è il paese che ha la legislazione antimafia più evoluta al mondo, però è anche vero che è l'unico paese che ha quattro mafie al mondo, l'unico paese al mondo che ha quattro mafie. Però attenzione, se l'Europa, in Europa è pieno di 'ndranghetisti, di camorristi e di uomini di Cosa Nostra. In Germania, vi posso assicurare, ci sono locali di 'ndrangheta che sono cloni di quelli della provincia di Reggio Calabria, in Svizzera, in Europa, come vi ho detto, in genere. E però non c'è un'omologazione dei codici. Noi anche dopo la strage di Duisburg, dove Duisburg è stato un grave errore dell''ndrangheta, al punto che poi l'elite dell''ndrangheta, dopo un mese e mezzo, ha imposto la pace tra i due blocchi di famiglie, noi abbiamo avuto grandi difficoltà con la polizia giudiziaria tedesca e con la magistratura tedesca, perché noi chiedevamo di mettere degli ambientali in locali pubblici. No, cioè in locali pubblici non possiamo mettere ambientali. Se nell'intercettazione si parla di locale, il locale non è il negozio, il locale è l'organizzazione. E quindi se per te non esiste il 416b, se per te non esiste l'associazione di inquista mafioso, di che parliamo? Quindi io come faccio a contrastare la mafia in Germania se la mafia si comporta così? Dice, ma dov'è il reato? Ma è ovvio che le mafie che vanno in Europa non vanno a sparare nelle serrande a chiedere la mazzetta. Le mafie in Europa vendono cocaina e acquistano immobili, fanno riciclaggio. Sul territorio estero cercano di fare il meno rumore possibile, di farsi vedere meno possibile. Non vanno a chiedere la mazzetta al negozio ad Amsterdam, vanno a comprare il bar ad Amsterdam, non vanno a sparare alla serranda a chiedere 2000 euro di mazzetta. Cerco di farlo apparire più calmo possibile quel territorio. E se io vado, a proposito di omologazione, a proposito di sistemi normativi dove non sembriamo assolutamente in Europa, perché se io vado ad Amsterdam, a Rotterdam, sta per arrivare, mi è capitato l'anno scorso, stava per arrivare un container di cocaina. Noi sapevamo che il destinatario di questo container di cocaina, e quindi era un carico dove ci dovevano essere almeno 500 kg di cocaina. Il collega di Rotterdam mi dice, dall'intercettazione a noi emerge che questo ha della cocaina in casa, quindi non lo dobbiamo arrestare, non possiamo ritardare l'arresto e il sequestro della cocaina. Dico, come? Ma se sta arrivando il container, se tu lo arresti ora, noi perdiamo il container. Pensiamo alla gallina domani, non l'uovo oggi. No, assolutamente, non posso fare, la legge non me lo consente. Mentre in Italia questo è possibile. Se io mi trovo a Madrid o a Barcellona e so che in quella casa ci sono 5 kg di cocaina, io non posso andare alle 2 di mattina a prendere quei 5 kg di cocaina. Devo aspettare l'alba, perché io di notte non posso andare in Spagna a fare delle perquisizioni. Posso andare solo per motivi di terrorismo, ma per motivi di criminalità organizzato, per motivi di reati comuni, io non posso fare una perquisizione di notte in Spagna. E allora cosa accade? Accade che se il trafficante durante l'aurora, non all'alba, guarda dalle fessure delle imposte, vede e dice, e se vede qualcuno sospetto sotto, quindi un poliziotto, un carabinieri, eccetera, e butta la cocaina nel water e la perquisizione all'alba sarà negativa. Come vedete, il nostro problema è che non c'è un'omologazione di codice. Noi non siamo in Europa, noi non sembriamo in Europa, perché la comunità europea di tutto discute. La comunità europea spacca il capello in quattro con riferimento ad esempio in materia economica, di interscambi commerciali, ma non dice una parola per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda la lotta alle mafie. Questo è il grande problema. Poi, se volete, possiamo parlare di modifiche normative, eccetera, eccetera. Grazie.
Bene, lasciamo consueto spazio agli interventi e domande. Ecco, partiamo lì.
Dottore, prima ha accennato al riferimento della Chiesa.
Sì.
Ce lo vuol dire?
Sì, ha ragione. Allora, intanto l'andrangheta è molto. Gli indranghetisti a modo loro sono ferventi religiosi e praticanti. Loro credono, cioè essere indranghetista è una filosofia di vita, è un credo, è una religione. Loro pensano di essere il giusto. Siamo noi che siamo gli intrusi. Loro vivono nel loro mondo, siamo noi che entriamo nel loro mondo, siamo noi che invadiamo il loro mondo. Un 'ndranghetista uccide e ritiene di essere giusto, uccide quell'uomo perché quell'uomo gli ha mancato di rispetto e quindi ha fatto bene ad ucciderlo. E gli chiede la mazzetta al commerciante ed è giusto che gliela chiede perché quello ha di più, è ricco. E io che ho di meno, perché non lo devo avere? Quindi va lì e gli prendi i soldi. Gli 'ndranghetisti sono molto devoti ai santi, in particolare a San Michele Arcangelo, alla Madonna di Polsi, a Santa Veneranda, all'Immacolata.
San Gennaro.
Sono molto devoti gli 'ndranghetisti, no, San Gennaro in Napoli. E allora... E poi anche perché, a proposito dell'esternazione del potere, l'andrangheta si deve vedere vicino alla Chiesa. Cioè, l'esternazione del potere viene fatta anche portando il santo a spalla, decidendo davanti al santo chi deve ballare. Ci sono dei riti dove durante le processioni si balla davanti, in onore del santo si balla o si suona il tamburo. C'è il mastro di ballo che regolamenta i tempi e i modi di ingresso e di uscita dal ballo o di ingresso e di uscita dal suonare il tamburo. Se non sei battezzato nella 'ndrangheta, almeno come picciotto, tu non puoi suonare col tamburo davanti al santo. Sono cose che fanno ridere, ma sono l'esternazione del potere e del controllo del territorio e del respiro e del battito cardiaco di intere comunità. Questo è che accade. E purtroppo in molte occasioni la Chiesa, molti preti sono stati dei Don Abbondio, che non sono opposti e imposti a questi andazzi. Infatti voi avete visto ad esempio di recente in provincia di Vibo che un vescovo ha detto il re è nudo, perché nessuno lo sapeva, e quindi grande scandalo, come mai è successa questa cosa, cioè, è una cosa che si tramandava da secoli. Quindi c'è questa, quindi la Chiesa ha responsabilità. Alcuni preti hanno accolto, e anche qualche vescovo, hanno accolto e sono stati vicini a dei mafiosi senza pretenderne il pentimento. Questo è stato l'errore della Chiesa. Cioè tu prete non devi ad ogni costo assolutamente... dici così io recupero, redimo. No, tu non recuperi nessuno. Tu per recuperare quel mafioso lo recuperi solo se c'è un pentimento pubblico, altrimenti è una recita, noi diciamo è una tragedia, è una finta, è un finto pentimento per ottenerne benefici, per avere contributi della regione, per fare delle cooperative o per fare delle attività che ti consentono comunque ancora di arricchirsi e di speculare.
Posso farne due in un colpo solo? Sì, ce ne avrei tante di più, però mi limito a due. Collegando il tema dei colloqui, la ricerca e cura del sé, con il suo intervento, la mala pianta,
sì,
che cosa possiamo ricavare noi dal suo intervento? Che i mafiosi, che gli indranghetisti, che i picciotti hanno di sé quale nozione o non hanno affatto nozione di sé? Questa è una.
Sì.
E l'altra è, mi sembrava di aver capito da un suo primo accenno, che la nascita delle mafie, dell'Ndrangheta, della Sacra Corona Unita, mettiamole tutte insieme, fossero collegate a questa unità d'Italia forzata. L'ho capito male io? O...
No, mi spiego meglio.
Grazie.
Allora, guardi, intanto un ndranghetista ha grande considerazione di sé. Un ndranghetista cammina mezzo metro da terra, per intenderci. Si sente un grande uomo, si sente un uomo valoroso, perché si sente osservato, guardato, da che era nessuno. Nel momento in cui viene battezzato si sente una persona importante.
Non è lui, ciò che rappresenta, lui come individuo.
Lui come individuo si sente un grande uomo, sente un uomo rispettato e un uomo che ha potere contrattuale, anche se è un povero garzone di 'Ndrangheta, anche se è un povero corriere. No, io ho detto questo, ho detto due cose vicine velocemente. Siccome si parla molto in questo periodo giustamente di Unità d'Italia, ho detto che l'Unità d'Italia è stata imposta e non c'è stato un momento di formazione, un momento soft, è stata un'unità d'Italia fatta per forza attraverso violenze, soprusi, stupri, eccetera eccetera. Per dire che il meridionale tardi si è sentito italiano,
sì,
si è sentito un invaso, si è sentito una persona che è stata violentata nel suo territorio.
Ma anche il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, tutto sommato anche tutte
Lo so,
le altre regioni.
Ma noi poi, dopodiché, nel contesto, in un contesto dove la presenza dello Stato non veniva accettata dalla popolazione, si è innestato queste scorribande di queste persone violente nel latifondo, che hanno consentito, in un latifondo non controllato da nessuno, che hanno consentito a queste organizzazioni di picciotti, organizzazioni rudimentali, arcaiche, di imporre la violenza sul territorio, in particolare sulla classe contadina.
Quindi non potendo fare la storia con i sé, perché chiaramente non si può fare, se non ci fosse stata l'Unità d'Italia, quale sarebbe stata l'evoluzione a livello ipotetico?
No, sicuramente saremmo stati più ricchi dal punto di vista economico, dal punto di vista politico sociale non lo so, ma sicuramente più ricchi sì, perché da quel momento in poi c'è stato sempre questo decadimento inesorabile dal punto di vista economico del Sud, è stato sempre più povero. Rispetto alla ricchezza del centro del nord Italia.
Questo è un tema molto interessante da dibattere, perché l'altro ieri per esempio la signorina ministro, perché non mi piace chiamarla
sì,
ministro,
ho capito.
Meloni,
no, non può dire la ministra.
Non mi piace, non mi piace, io sono insegnante di lettere ministra, proprio non mi piace, la signorina Meloni, ministro delle politiche sì, giovanili, ha fatto un'affermazione molto pregnante secondo me. Ha detto che il concetto di nazione migliore da accettare, secondo lei, anche secondo me, è un plebiscito che continua a perpetuarsi. In occasione appunto del 150esimo, che cosa possiamo dare come stimolo ad un plebiscito che continui, che non c'è stato, e che invece dovremmo riproporre a questo punto, secondo lei?
Ma intanto dovremmo avere maggior rispetto degli altri, essere meno arroganti e dovremmo essere più coerenti con quello che è il nostro ruolo e la nostra funzione, ad esempio.
Grazie.
Le farei una domanda, se posso, che sembrerà scontata, ma che sicuramente tutti hanno dentro di sé, incontrandola. Lei, io l'ho conosciuta leggendo il suo libro e seguendo le sue interviste sulla trasmissione di Fabio Fazzi. Lei vive sotto scorta, vive un lavoro con delle pressioni di risultato e di notevolissime, sempre al centro anche di attenzioni su come si muove dal punto di vista professionale, eccetera. Come fa a ritagliare degli spazi per sé, della sua vita, a curare la sua vita privata, il suo tempo libero, ammesso concesso che ne abbia? Mi ha colpito una sua frase che non ho sentito direttamente, mi hanno riportato delle persone che la ammirano molto, che il suo psicanalista è il suo orto, per esempio.
Sì, io sono un tossicodipendente dal lavoro, cioè non riesco a fare a meno, cioè il lavoro mi piace e mi emoziona, per questo lo faccio. Cioè io ogni anno vado in ferie una settimana l'anno per accontentare moglie e figli, quindi faccio poche ferie, e allora la cosa che mi rilassa veramente, cioè che mi fa stare io, cioè col mio lavoro sto in tensione sempre, cioè io durante il giorno col mio lavoro devo recitare sempre per difendermi da tutti e da tutto. Voi pensate che anche nello sgabuzzino dove mi incontravo con l'elite e la polizia giudiziaria mi hanno messo una microspia, quindi per farvi dire quanto attenzione ci sono su di me. Negli anni passati diverse volte hanno organizzato gli attentati, c'era un'intercessione ambientale dove organizzavano proprio nel dettaglio come dovevo essere morto. Ma non è questo il problema. Io faccio questo lavoro perché mi emoziona, perché mi piace, perché penso di fare qualcosa di concreto per la collettività. Io quando ho superato il concorso di magistratura, per caso ero messo bene in graduatoria, quindi potevo venire a Torino, a Sanremo, a Genova, a Venezia, a Milano, dove volevo. Ma ho pensato di poter fare qualcosa di concreto per la mia terra, di poter fare qualcosa, perché poi il posto più bello è il posto dove si nasce, dove si trascorre la fanciullezza, anche se magari è una landa desolata, ma non è così, perché il mio paese è bellissimo. Il mio paese si chiama Gerace ed è bello come Todi o come Gubbio, come Assisi. C'è la stessa densità di monumenti che c'è in Umbria. Quindi sto poco, cioè mi salva il fatto che io dormo molto poco, dormo 4 ore e mezza al giorno, quindi io alle 2:30 di mattina sono sveglio e riesco a lavorare fino alle 6. E poi, perché poi durante il giorno non si può lavorare in ufficio, durante il giorno l'ufficio mio è il bar di un saloon, cioè chi entra e chi esce continuamente, perché io oltre a fare il procuratore aggiunto mi piace fare il sostituto procuratore, cioè io non ho smesso di fare indagini, quindi di avere 560 telefoni sotto controllo, di avere 30 indagini per traffico di stupefacenti contemporaneamente, quindi è un lavoro che mi piace, cioè, e allora però ho bisogno di staccare. Ci sono due cose che mi emozionano e che mi fanno rilassare. Io mediamente un giorno a settimana mi metto in ferie e vado nelle scuole a parlare ai ragazzi, cerco di spiegare per quale motivo non conviene essere andranghetisti, e parlo ai ragazzi da un punto di vista economico, non etico, non morale. Cioè oggi ai giovani bisogna parlare in termini di convenienza, altrimenti non vi ascoltano, e quindi fare degli esempi pratici, qual è la vita e il costo di un andranghetista, di un corriere di droga, e l'alternativa dei guadagni e della tranquillità psicologica di un idraulico o di un falegname. Poi se siete credibili potete andare avanti e cominciare a parlare di morale di etica, ma se incominciate a parlare di morale di etica parlano tra di loro, chiacchierano, dicono questo è venuto qua a farci la predica. E poi un'altra cosa che mi piace, che mi emoziona, è l'orto, la campagna. Mi piace la domenica quando posso, ho un orto che ho creato con i timer, in modo tale anche se manco si innaffia da solo E quindi è bello, mi piace piantare gli ortaggi, le cose, è una cosa bellissima perché non vi costringe a recitare l'orto, no? Cioè voi non dovete parlare con nessuno, parlate con le piante o con le galline o col cane, quindi siete voi stesso. Se io invece devo parlare a un avvocato, a un collega o a un delinquente, devo stare attento da parte di tutte e tre le categorie di persone, perché uno vuole una cosa, uno vuole l'altro, uno vuole l'altro, perché il sentimento più nobile è l'invidia. Quindi devi stare molto attenti nel lavoro.
E con noi oggi chi è stato? Il magistrato?
No, oggi vi ho detto quello che ho... No, oggi vi ho detto quello che ho pensato. Se devo esservi ancora più sincero, vi ho visto attenti. Però è ovvio che non sono venuto qui con la pretesa di farvi cambiare nulla nella vostra testa. Cioè, sono venuto qui a raccontare un po' la storia a volo d'uccello, un po' la storia dell''Ndrangheta. Se devo essere ancora più sincero, se io devo parlare ai giovani mi sento più utile, perché i giovani sono una spugna e devono essere, però bisogna stare molto attenti quando si parla ai ragazzi a non essere disonesti, a infilare iniezioni ideologiche che possono spostare la bilancia a destra o a sinistra. Bisogna cercare di essere onesti quando si parla ai ragazzi, perché bisogna entrare in punta di piedi quando si parla ai ragazzi. Quando si parla a gente di 40 anni, 50 anni, 60 anni, ormai le scelte di campo sono state fatte. Quindi è stato un piacere, però vi dico questo: non ho recitato oggi.
Bene, direi che con un'ultima piccola domanda prima di passare all'intervento successivo è questa. C'è stato un dibattito negli ultimi mesi a livello anche politico sul parliamo di convenienza, come diceva il procuratore, non di moralità, della lotta generale, culturale contro le mafie. Conviene di più parlarne tanto, adesso qua ne abbiamo parlato ad alto livello e a livello tecnico molto elevato, ma parlarne tanto sui media, fin anche nelle fiction, eccetera, oppure si ottiene l'effetto esattamente opposto di creare dei modelli talvolta anche quasi da emulare, perché alcuni di questi programmi talvolta presentano questi personaggi con delle sfaccettature non sempre così negative, che creano molta confusione. Ricordiamo la posizione di Berlusconi contro quella di Saviano, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, allora, intanto queste fiction sono una rovina, sono una disgrazia, perché fanno apparire gente come Rino, come Provenzano, persone umane, e perché non fanno vedere, ad esempio, fanno vedere l'aspetto romantico, l'innamoramento con la fidanzata, poi moglie. Però ad esempio, se invece si rapportassero, c'è una tavolata di 20 persone che stanno mangiando e c'è qui il capo mafia, lì c'è seduto la persona che dovrà morire e il killer. E allora si sta mangiando un agnello vitello, 20 persone che mangiano, 18 mangiano, l'uno dovrà morire, l'altro dovrà ammazzarlo, mentre gli altri 18 mangiano e devono continuare a mangiare e a ridere come sta ridendo il capo mafia, quello che voi non avete visto nella fiction, nel film, e quello lì col coltello lo sgozza. E lo sgozza nel senso letterale del termine, mentre mangia a tavola, e tutti gli altri devono continuare a mangiare come se nulla fosse.
Ma c'è la personalità?
Questa è la follia, il delirio di onnipotenza. Queste cose accadono, queste cose non vengono fatte vedere in televisione. Cioè queste fiction, queste trasmissioni, questi pastettoni di trasmissioni romanzate sono negativi, sono deleteri per i ragazzi. Però al contempo bisogna parlare, ma bisogna parlare in modo corretto. Mi si accusa spesso di essere, quando vado a parlare ai ragazzi nelle scuole, di essere molto duro, crudo, asciutto. Sì, è vero, ma io, proprio perché ho grande rispetto per i ragazzi, io cerco di essere più sincero possibile, cerco di raccontare la storia in modo più vero possibile, crudo, eccetera, perché i ragazzi oggi sono abituati sono molto protetti, noi genitori siamo molto protettivi, li viziamo e non li misuriamo con la realtà. E allora questo eccesso di protezione, gli diamo sempre la pillola sempre più dolce, invece bisogna, i ragazzi devono subito capire qual è la realtà, non li possiamo prendere in giro. Quando io poi alla fine dico, con questo sistema giudiziario non andremo da nessuna parte e non sarà sconfitta la mafia, dici, quando finirà la mafia? La mafia finirà quando finirà l'uomo sulla terra. Allora dice, allora non c'è speranza, dottore, con questo sistema giudiziario non andiamo da nessuna parte. Se il legislatore ha coraggio, stomaco, milza e pancreas, cambiando, sempre nel rispetto della Costituzione, cambiando il codice penale, l'ordinamento penitenziario, le mafie si possono arginare del 70-75%, ma non si potranno mai sconfiggere. Ma con questo sistema giudiziario attuale non se ne andrà da nessuna parte. Ma non è un problema, attenzione, di questo governo o del governo precedente. Chiunque ha il potere non vuole un sistema giudiziario forte, non vuole un sistema che funzioni, perché un sistema giudiziario forte vuol dire controllare il direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra non vuole essere controllato, il capitano della nave non vuole essere controllato, e quindi non darà mai una giustizia efficiente. Come chi governa non vuole una scuola che funzioni, vuole un popolo bue, ignorante, un popolo non pensante, perché un popolo colto, un popolo che non lo costringe a vedere pomeriggio amici, allora cosa succede? Succede che un popolo allenato a trasmissioni culturali, allenato a studiare, se alla scuola, se gli insegnanti venissero pagati meglio, perché peggio degli italiani sono pagati i greci e i portoghesi, e quindi per questo in una società consumista come oggi, ecco perché gli insegnanti non sono rispettati, non sono rispettati perché in una società di valori consumistici, siccome guadagnano poco e sono i nuovi poveri, non vengono guardati più come modello vincente. E allora abbiamo una scuola che non funziona, dove nella scuola non si insegna più la lingua italiana, non si insegna la zona della geografia, ci sono ragazzi ignoranti che non conoscono la lingua italiana e quando vanno a fare i concorsi non sono in grado di scrivere in lingua italiana, perché oggi nella scuola si fanno progetti, si prendono in giro gli insegnanti con 200-300 euro a fine progetto, una settimana passa per la settimana studente, poi c'è la giornata al cinema, poi c'è questo e c'è quest'altro, passano i mesi e non si studia la storia, la geografia, l'italiano, e quindi noi abbiamo un popolo di caproni che non è concorrente con, non può essere concorrente con con i giovani svedesi, francesi o inglesi.